¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Un saluto, psicoascoltatrici e psicoascoltatori. Prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Gianfranco Aluffi dedicata all'Oiesa, oggi iniziamo la puntata di Psicoradio con una nuova rubrica, una rubrica dedicata al cinema e al cinema in particolare in relazione con la salute mentale. Ciascun redattore di Psicoradio proporrà un film che ha per lui o per lei un significato particolare.
Recentemente ho visto il film Elena, della regista brasiliana Petra Costa. Il film è uscito nel 2012. La regista racconta della sorella maggiore, Elena, venuta a mancare quando lei aveva appena 8 anni.
Elena, I had a dream about you last night. You were walking in the streets of New York. They wanted me to forget you, Elena. Our mother said that since you were 4, you knew that you wanted to be an actress. When I ask her about you, she tries to smile. But I look at her and know she's thinking of you. Always thinking of you.
Mi ha colpito molto il modo in cui la regista parla della sorella. Il film inizia con Petra Costa che chiama per nome Elena. Va a cercarla a New York, dove Elena si era trasferita per realizzare il suo sogno di fare l'attrice, come sua madre prima di lei.
I walk through the city. Hoping to find you in the streets. O mundo tá vazio. Você tá só. Completamente só.
Petra Costa racconta l'entusiasmo della sorella nel continuare a studiare recitazione e danza. La gioia di scoprire una città magica come New York, le audizioni, il fascino del mondo dello spettacolo. La regista racconta come, nel suo viaggio, si immagina e spera di vedere Elena tra la folla dei passanti nella metropoli statunitense. Una speranza mai sopita, folle e miracolosa. Nel racconto della vita di Elena, piano piano, l'entusiasmo e la magia della città si trasformano in delusione e dolore. Audizioni senza risposte e ancora la città si trasforma lentamente in un luogo cupo, anonimo, privo di calore e di amore. Il dolore, la paura, la mancanza di un riconoscimento dei suoi tanti sforzi la portano ad ammalarsi. Inizia a nascondersi, anche dagli amici. Inizia a soffrire in silenzio, persa nell'anonimato di una città che ti può inghiottire. Tutto precipita quando la sua depressione diventa sempre più insostenibile, sino a condurla all'irreparabile. Elena perde la vita. Nel racconto di Petra e della loro madre c'è tutta la disperazione, il senso di impotenza e di annullamento di chi vive questo dolore.
Desisto porque meu coração tá tão triste.
Il film è anche visivamente meraviglioso, nella sua gioia della scoperta e della ricerca dei sogni, e anche nel dolore più cupo della scomparsa. Il film è soprattutto un modo per Petra di dare una forma al suo dolore, forse per superarlo, per cercare un senso, per non farlo restare perso nell'oblio. Il risultato è, per me, un lavoro stupendo, nel quale ritrovo anche il mio dolore personale per una perdita molto simile a quella raccontata nel film. Il film Elena è visibile su Netflix.
Psicoradio.
La radio
della mente.
Oggi ascolterete la seconda puntata di un'intervista che abbiamo realizzato col dottor Gianfranco Aluffi. Nella prima parte, andata in onda qualche settimana fa, avevamo parlato soprattutto della storia dello IESA, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e cioè un modello di cura in cui le persone con disagio psichico convivono con persone che le ospitano.
In questa puntata continuiamo a parlare di IESA con Aluffi, ma vi raccontiamo anche quali sono le attività del CEDRI, il Centro Europeo di Documentazione e Ricerca e Informazione sullo IESA, che ha sede a Collegno, in provincia di Torino. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Laura Riccardo, che ne è la coordinatrice.
Riprendiamo il discorso con il dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
In quali paesi europei si è radicato e sviluppato maggiormente lo IESA? E ha delle varianti particolari nei diversi contesti in giro per l'Europa?
Nei paesi europei in cui si è radicato e sviluppato sono soprattutto il Belgio, la Francia, il Regno Unito, la Germania, dove io ho avuto appunto modo di apprendere questa pratica. E, diciamo, queste sono le realtà dove è più presente, più diffuso, ma è diffuso anche in altri paesi al mondo. Però restando all'Europa, queste sono le realtà dove è più presente. La realtà del Regno Unito è una realtà molto, molto importante anche da un punto di vista numerico. Hanno dato anche un nome allo IESA che a me piace molto, che è Shared Lives, cioè vite condivise, no? Che è un nome veramente anche un po' più così rappresentativo, perché di fatto si condividono dei momenti di vita con le persone, quindi secondo me è molto più bello per esempio di IESA, però vabbè, accontentiamoci. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday, I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. Le differenze sostanzialmente sono un po' quelle, nel senso che noi siamo l'unico paese al mondo che ha superato l'istituzione della clinica psichiatrica, dell'ospedale psichiatrico, che ha superato, diciamo, secondo quanto previsto da una legge. In realtà mi permetto di dire che ci sono delle realtà ancora di ricovero che, anche se sono più piccole, anche se sono diciamo più ben decorate, più ben curate, se il personale apparentemente insomma è diverso da quello dei nostri manicomi, sono delle realtà ancora dove le persone vengono inserite e poi spesso dimenticate, no? Abbiamo una casistica elevatissima di persone inserite in struttura che cronicizzano e che diciamo passano il resto dei propri anni appunto in posti dove talvolta è anche preclusa la possibilità di uscire liberamente. Quindi diciamo che abbiamo superato l'istituzione manicomiale, che era veramente impresentabile, ma mentalmente un certo tipo di approccio deve ancora culturalmente essere superato. Però detto questo, l'Italia è appunto l'unico paese al mondo dove a organizzare lo IESA non è la clinica, ma è il dipartimento di salute mentale o quello che sia, insomma, comunque è un'iniziativa territoriale. Ci sono alcune realtà al mondo dove sono delle associazioni, per esempio, ad organizzarlo, ci sono anche realtà dove le associazioni sono laiche, altre di ispirazione religiosa, quindi si differenziano un po' dai modelli più diffusi, che sono quelli dati in mano proprio alle cliniche, quindi agli ospedali psichiatrici. In Italia c'è questa grande differenza e quindi mi piace sottolinearla, insomma.
Le chiedo solo telegraficamente, perché mi ha incuriosito, in quali altri paesi extraeuropei è presente questa istituzione?
Ma allora, negli Stati Uniti, nel Canada, proprio in questi giorni stiamo terminando la redazione del nuovo numero della nostra rivista Infamous Family, di cui magari vi parlerà dopo la dottoressa Riccardo, che però contiene anche un articolo proprio sullo IESA in Canada, soprattutto diciamo Nord America, ecco, come applicazione che sia conosciuta. Poi ci sono delle forme simili IESA magari anche in altri paesi, ma non hanno quell'organizzazione, diciamo, moderna, no, di questo tipo di pratica, ecco. Quindi soprattutto Nord America. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so strong. Yeah, I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey, this one's for you. Me, put your hands high. Your dreams are filled. You're rocking with the best. Hey, I'll be on the song. I hear the tears of a clown.
Bene, Egle.
Dal punto di vista finanziario, funziona ovunque allo stesso modo?
No, dunque, se per ovunque intendiamo ovunque nel mondo, ovunque in Europa, dico di no, ma anche se intendiamo in Italia dico di no, perché ci sono realtà diverse a seconda delle regioni. In Italia, dopo vi parlerà la dottoressa Riccardo della diffusione, però ci sono realtà dove, diciamo, è un tema gestito dai servizi sanitari e dai servizi sociali insieme. In altre realtà è un tema esclusivamente di tipo sanitario. Quindi già questo, da un punto di vista finanziario, fa delle differenze. E ci sono inoltre delle realtà dove per facilitare le cose da un punto di vista amministrativo, ma assolutamente muovendosi in maniera disastrosa da un punto di vista terapeutico-riabilitativo, appunto l'istituzione che organizza lo IESA rimborsa le spese alla famiglia, le spese mensili alla famiglia direttamente, senza passare dall'ospite, cioè dal paziente, che è un qualcosa di non molto utile a un percorso. Quindi anche in Italia ci sono delle differenze, sebbene io abbia, come dire, lottato per anni per ricondurre il tutto al modello italiano, eccetera, però purtroppo, come possiamo amaramente constatare, spesso sono gli aspetti amministrativi che determinano i percorsi di cura e le ricadute cliniche rispetto ai soggetti. Quindi questo è un aspetto un po' triste, che però si trova non solo in Italia, ecco. Feel buried alive. This city is
suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been
La voce che stavate ascoltando era del dottor Gianfranco Aluffi. Ora invece poniamo una domanda alla dottoressa Chiara Laura Riccardo, coordinatrice del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Informazione sullo IESA.
Di quali dati dispone l'osservatorio? Si può fornire i dati principali e sono magari dati pubblici? E se eventualmente un cittadino vuole consultare la vostra documentazione, come può farlo?
Buongiorno. Per quanto attiene i dati che attualmente il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA ha disponibili, riguardano la raccolta di quelli che sono i progetti attualmente attivi in Italia, nell'ambito ovviamente dell'applicazione del modello IESA, nelle regioni dove i servizi IESA sono ovviamente attivi. Ci tengo però prima a illustrarvi brevemente, poi arriviamo ai dati, quelle che sono le attività che caratterizzano il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, perché ci aiuta a comprendere poi la complessità anche dell'attività di raccolta dei dati caratterizzanti lo IESA in Italia. CEDRI for IESA, che è l'acronimo del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, nasce nell'anno 2022, viene istituito a Collegno, con l'obiettivo e la finalità di valorizzare e promuovere il modello IESA attraverso tre grandi aree di attività. La prima, un'area dedicata alla documentazione, cercando di aggiornare ed arricchire costantemente un archivio di documentazione scientifica e storica proveniente da tutta Europa, grazie alla rete consolidata che negli anni il centro esperto Regione Piemonte IESA dell'ASL Torino 3 ha costruito, garantendo a ricercatori, studenti, interessati al modello IESA l'accesso alla consultazione di documenti scientifici. Attualmente abbiamo a disposizione circa 60 testi che riguardano lo IESA in Italia e in Europa. Abbiamo a disposizione articoli scientifici raccolti, abbiamo a disposizione tesi di laurea e anche un ricco archivio multimediale di video, fotografie, podcast che raccontano la diffusione dello IESA in Italia e in Europa. Liberamente accessibile contattando il centro presso i contatti telefonici e mail che sono presenti in rete, cercando Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Un Un'altra importante area di attività è quella relativa alla ricerca. Il dottor Aluffi prima citava la rivista di FNAS Family, che è l'edizione italiana della rivista europea sullo IESA, che è arrivata ad oggi al 10° numero, e Cedri Foriesa ne coordina la redazione e l'attività ormai da circa 10 anni. Unitamente a questo c'è poi l'area della formazione, e anche qui il dottor Aluffi brevemente vi ha già illustrato, che ci vede annualmente impegnati nella progettazione del corso di formazione per operatori IESA, proprio per garantire che i professionisti che si affacciano ai servizi IESA italiani siano dotati di un'adeguata formazione specifica per poter operare in questo campo. Da circa un anno e mezzo, nell'ambito delle attività di Cedri Foriesa, abbiamo istituito la sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, e qui arriviamo ai dati di interesse. All'interno della sezione italiana di Cedri Foriesa si sono affacciati e hanno aderito all'iniziativa diversi servizi IESA italiani, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Veneto, che sono le regioni italiane dove principalmente oggi sono attivi dei servizi IESA. Semestralmente con questi servizi raccogliamo i dati di attività. L'ultima rilevazione l'abbiamo condotta a dicembre del 2025, arrivando a dimostrare come il numero di progetti nella storia del servizio, quindi dalla nascita dei servizi in queste regioni ad oggi, si aggira intorno ai 790, con un numero di progetti attivi a dicembre 2025 di 143. Di questi, 74 full time e 53 part time, con un importante numero anche di progetti in attesa di attivazione, che fotografano come ci sia un motore costante anche da parte dei servizi territoriali di ricerca di opportunità di inserimento in IESA di persone che ne possono beneficiare, che sempre a dicembre 2025 era di 41. Quindi numeri importanti in quella che è una situazione italiana dove Cedri Foriesa cerca costantemente di operare affinché il modello IESA sia opportunamente valorizzato, ed è uno, come vi dicevo, dei principali obiettivi del nostro centro di documentazione, ricerca e formazione.
Take this off my shoulders. Someone take me home. Home, a place where I can go. To take this off my shoulders. Someone take me home. Someone
Look, I didn't power through the struggle just to let a little trouble knock me out of my position and interrupt the vision. After everything I witnessed, after all of these decisions, all these miles, feet, inches, they can't add up to the just to get to a place where even if there's no closure, I'm still safe. I still ache from trying to keep pace. Somebody give me a sign, I'm starting to lose faith.
I criteri che vengono adottati per la selezione dei partecipanti sono ovunque gli stessi?
Sono tendenzialmente diversi di servizio in servizio, ma fanno tutti riferimento a un qualcosa che li deve precedere, perché non è semplice trovare dei volontari, quindi è importante mettere in campo delle campagne informative rivolte alla popolazione, proprio mirate a trovare delle persone disponibili a offrirsi per ospitare persone sconosciute, Quindi c'è prima dei percorsi di selezione ci sono proprio delle campagne informative e dei percorsi di avvicinamento alla società, alle persone, in modo da poter arrivare a trovare qualcuno intenzionato a partire con un progetto di accoglienza. Dopodiché abbiamo la selezione vera e propria, che consiste in 4, 5, 6 fasi ben strutturate, da dei primi colloqui di spiegazione a colloqui semistrutturati dove si approfondiscono tutte le informazioni sui soggetti, visite domiciliari, eccetera. E poi c'è una fase altrettanto importante, che fa parte sempre della selezione ma ha anche una valenza formativa, che è la messa in gioco, no? sul piano, diciamo, anche emotivo, ma comunque di contenimento, di relazione, che viene fatta in qualcosa che ha anche appunto una valenza formativa. E al termine di tutto questo, se la persona si è rivelata idonea, entra a far parte di una banca dati. Questa è un po' la nostra realtà. Ci sono realtà dove il percorso è molto più breve, realtà dove invece il percorso è ancora più lungo. Ognuno le adatta un po' sulla base della sua esperienza e di quello che ritiene sia meglio fare, però diciamo la media dei paesi europei si assesta su questo tipo di frequenza e di selezione, per cui insomma grandissime differenze non ci sono, ma ci sono delle differenze minime.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.